l'Epifania, ogni festa porta via finalmente. Da Epifania è nata Befania, è nata la Befana, che non c'è niente a che fare con l'Epifania. Epifania significa, nome greco, che significa rivelazione, manifestazione. Oggi, dopo il volo di ieri, quel volo meraviglioso di Giovanni, teologico, pindarico, artistico, letterario, in principio era il verbo, era la luce vera, bellissimo, l'abbiamo contemplata ieri, oggi di nuovo torniamo sul presepio, perché oggi il presepio è diverso, si sono aggiunti alcuni personaggi strani, perché non sono di Israele, della Palestina, come i pastori. Questi signori vengono dalla polveriera del mondo, dove oggi si sta combattendo. Capito? Vengono dall'Iraq, Iran, da dove? Speriamo di no. Non sorgano le polveri per la terza guerra mondiale. Speriamo di no. Che Dio ci scampi. Ma è lì il cuore. Palestina, Iraq, Iran, tutto lì è il nodo della paura del mondo. Da lì vengono i magi. Chi sono questi signori? Non sappiamo. La tradizione ha dato dei nomi, ma sono nomi come Pinco Pallino, insomma, ecco. Quello che conta è sapere chi sono. Sono degli studiosi, coltivano l'astrologia, non l'astronomia. Gente che è abituata a guardare nel cielo, a guardare gli astri e interpretare il corso degli avvenimenti, degli astri, no? Questa volta però in cielo non spunta la solita stella o le stelle che conoscevano, ne spunta un'altra diversa che non conoscevano. Una stella che li guida nel loro cammino. Per andare dove? Non lo sanno. Lo sa il Padre Eterno. E li conduce, mediante questo cammino, a Gerusalemme e a Betlemme, laddove è nato il Cristo, il figlio del Dio Padre dell'universo. La stella li precede e trovano Maria col bimbino piccolino appena nato e Giuseppe. Il testo dice, ovviamente, lo trovano nella casa. Beh, certo, la Madonna avrà provveduto dopo le poche ore del parto a dare una sistemazione più conveniente, come tutte le mamme, insomma, però non sappiamo niente. Dice la casa, e guidati dalla stella si inginocchiano e offrono i loro doni: oro, incenso e mirra. Ma chi sono questi signori? Non sono Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, profeti di Israele, sono i profeti stranieri. Sono coloro che vengono da lontano ad annunciare al mondo che quel bimbino, in tutto simile ai nostri figli, è il salvatore del mondo. Ed ecco l'affermazione della sua umanità, mediante la sofferenza in croce. Eccolo là, quel bimbino che cresce è quello là. Vengono a profetizzare che quel bambino è il vero Dio, ed ecco l'incenso. Che quel bambino è il vero re. I profeti stranieri che annunciano mediante questa stella che questo bambino è straordinario. Era l'atteso delle genti e finalmente i cieli si sono aperti e i cieli ce l'hanno data. Ma che significa questa epifania, questa rivelazione a tutto il mondo? Due cose significano. Innanzitutto, noi ci chiamiamo cristiani cattolici. Cattolico vuol dire universale. La nostra Chiesa non è italiana, francese, belga, russa. La nostra Chiesa è mondiale, spaziale. Noi siamo cattolici di tutto il mondo. E affermano questi signori in ginocchio che la Chiesa che Cristo fonderà sarà missionaria. Andate, annunziate, battezzate, fate discepole tutte le genti. Ecco i quattro verbi. Andate. Dove? Nel mondo. Ma voi ci pensate, oggi nell'Africa non ci sarebbe il cristianesimo se i nostri grandi italiani dell'Ottocento, con Monsignor Comboni e tanti altri capi missionari, non avessero fondato la croce di Cristo in quelle terre. Sarebbero rimasti pagani. Immaginate nella Cina, oggi tormentata e perseguitata, e nella Russia, per 50 anni sotto la persecuzione di Stalin, del comunismo. Non ci sarebbe il cristianesimo se non fosse stato piantato da questi coraggiosi che normalmente hanno effuso il sangue su quella terra. E secondo Tertulliano, il sangue dei martiri è il seme dei nuovi cristiani. Perché in Italia mancano i preti? Perché i cristiani disertano le chiese? È perché non ci sono più i martiri, ma verranno. Verranno. Quando? Presto. Avete visto questi giorni lo scempio? Povero Cristo. Ma guai se mi toccano sto bambino qua, eh? Mai! Avete visto i bambini decapitati? A Mantova, nel Meridione, a Trapani. Avete visto a Vivo Valencia, in Toscana, dappertutto, le Madonne decapitate, scempio dappertutto. Ma amici, ma che succede? Intanto comincio con le statue e poi ci taglieranno la testa noi. Amici, ma che succede? Ma noi cristiani, ma siamo gente perversa? Ma siamo gente tanto cattiva da meritare il taglio della testa? Non credo. Ma io non credo. Almeno, voi no, io no, almeno. Ma come mai questo odio feroce? Non è l'odio verso di noi, è l'odio verso quello là. È verso quel bambino che oggi i magi hanno riconosciuto Salvatore, Dio e Re. Oggi vige una parolaccia, è di moda, che è sintomo di un grande malessere. Si chiama, sono tante le parolacce, no? Una sola ve ne dico, accompagnare. Siccome è bello accompagnare una persona, no? Bello, soprattutto quando ha bisogno, sì. Ma questa parola nel contesto nostro sa di relativismo, spiego. E quella filosofia che Papa Ratzinger ci mise in arrivo, prima di essere, era già Papa da poco, e io pensavo come tutti che fosse un concetto filosofico. Oggi è diventata la prassi di tutte le persone. Relativismo vuol dire, si oppone all'assoluto, non c'è più verità. La verità non esiste più. Esiste Dio, il mio pensiero, il mio desiderio, ed esigo che diventi legge insindacabile. Per cui non c'è più verità. Per cui tutte le religioni sono uguali oggi. Io vi avverto, i giorni che verranno vi spiegheranno il perché. È in atto nel mondo un piano diabolico satanico in nome del relativismo di distruggere tutte le religioni. Si dice, le religioni dividono. È vero. Io non sono un buddista, e un buddista non è un cristiano. Un islamico non è un cattolico non è un confucianista. Non sono tutti uguali le religioni, no. Chiaro. Oggi si dice, discorso così, siccome le religioni dividono, dobbiamo abolirle tutte. In nome, appuntatelo, di un nuovo ordine mondiale, in cui Dio non esiste più e viene intronizzato l'uomo al posto di Dio. Si cancella la divinità, cioè è la deificazione dell'uomo e l'abolizione della divinità. Cosa si vuole instaurare? Una fraternità universale, dove non ci sia nessuna religione che divide, in nome di che? Di un volemose bene, non so come andrà. Questo è il progetto in atto, lo stanno già facendo. Amici, immagini davanti al presepio ci dicono una grande cosa, che quel bambino da grande dirà: io sono la via, la verità, la vita. Non dirà solo un'opinione, credibile o meno. Sono la verità. Vi ricordate durante il processo, quando Pilato sentì la verità, come tirassero le orecchie? Io sono re. Sì, tu lo dici. Tu sei Dio, per questo è stato condannato, perché si è fatto Dio. Vedete, amici, quel bambino è venuto per dire: io sono la pienezza della verità. Ma le altre religioni, sì, hanno un fondamento anche loro, ovviamente, sono parzialmente vere, ma la verità assoluta è nel cristianesimo. Vi ricordate nell'86, i giovani no, ma noi ce lo ricordiamo, quando Giovanni Paolo II convocò ad Assisi tutti i rappresentanti delle religioni? Io me lo ricordo bene. E dopo giorni di preghiera nei luoghi dovuti, secondo le diverse religioni, tutti confluirono in piazza San Francesco. E Giovanni Paolo II prese la parola e disse: benvenuti, fratelli di tutte le religioni, in cui c'è parte della verità, ma la verità assoluta è quella cristiana che io rappresento. Ah, capito? E mica aveva paura Giovanni Paolo II, eh? La verità la rappresento io nel nome di Cristo, perché lui è la pienezza della verità. Io sono la via, la verità e la vita. Amici, questo Cristo che è venuto non è che si vuole imporre, lo dicevamo ieri, con la violenza. È impossibile. Dio non si impone, ma si propone. Dice la Bibbia: io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre entrerò e rimarrò a cena con lui. Il nostro Dio non si approfitta, ieri dicevamo, dell'uomo, sarebbe uno schiavista, un tiranno, di quell'uomo che gli ha posto come proiezione di se stesso, a capo di tutto il creato. Il nostro Dio è un Dio che ama, è un Dio che bussa, che elemosina il nostro amore. Bellissimo. È un Dio che vuole essere la suprema gratuità e vuole che gratuitamente e liberamente gli risponda l'uomo. Tante volte Gesù l'ha detto: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. La fede e la religione non si impongono, è un'offerta da parte del Signore. E la salvezza dell'uomo sarà nell'incontro di questi due amori. Il progetto che è in atto morirà, perché morto Dio, muore anche l'uomo. Dostoevskij. Tolto Dio dall'orizzonte umano, l'uomo diventerà meno di una bestia. Eccolo. Tante volte vi ho ricordato sotto Natale il filosofo Hobbes inglese: Homo homini lupus, eccolo. Lupo, iena, leopardo, insieme, leone. Quando Cristo si propone Homo homini deus. Bello. Gesù ci propone nell'altro la sua proiezione, la proiezione di Dio. Noi non vediamo il nemico da abbattere, ma vediamo il fratello da amare. Questo è il cristianesimo. Questo cristianesimo oggi lo si vuole abbattere. Sparirà. L'ha detto, tutti l'hanno detto. L'ha detto la Madonna delle Tre Fontane a Roma. L'ha detto Cornacchiola a Roma. L'ha detto Giovanni Paolo II. L'ha detto Papa Ratzinger, l'ha detto Fulton Sheen, l'ha detto i santi mistici del tempo. Sparirà il cristianesimo, ma come mai? Ma perché, io vi chiedo, quando Cristo non si impone con la forza, ma si propone. È nato bambino, è nato in una stalla, è nato di notte, non è nato mica a Roma o ad Atene. No, non ha seguito la logica del mondo. Se fosse nato ad Atene a Roma, non avrebbe cambiato il corso della storia. Si è fatto impotente per dirci che un bambino non fa paura a nessuno, per dirci che è in questo dono di se stesso che c'è la salvezza e la redenzione. Non si impone con le armi o con la violenza. Amici, allora io mi domando, ma Cristo che è venuto a fare? Se gli uomini d'oggi lo vogliono eliminare, se gli uomini d'oggi lo paragonano a tutti gli altri, se tutto è uguale, che cosa sei venuto a fare, Gesù Cristo? Te lo chiedo tante volte. Ma sei re? L'ha detto lui. Io sono il re. Il processo a Pilato. Ma tu sei Dio? E ce l'ha dimostrato anche con la sua resurrezione, vincendo la morte. Ma è il Salvatore? E mica da Augusta morire in croce. Era un brutto modo di passare il Venerdì Santo in croce. Mica è andato a scherzare Gesù Cristo. Caricandosi dei nostri peccati, si è caricato della storia umana sulla croce quell'uomo là, amici. Allora io credo che oggi non ci rimane altro che inginocchiarci davanti al presepio, come i magi, con lo stesso spirito dei magi. Adoriamo in quel piccolino lì, vediamoci, il Salvatore. Offriamogli la morte del nostro peccato. Egli ci darà la resurrezione. In quel bambino vediamoci il Dio. Diamogli il nostro tempo. Egli ci darà la sua eternità. Diamogli la nostra umanità. Egli ci darà la sua divinità. Diamogli la nostra nullità. Egli ci darà il suo tutto. Riconosciamolo re e ci farà uomini di amore, di giustizia e di pace. Come la stella ha guidati i magi al presepio, oggi ci guidi anche noi, come i bambini. E stupiamoci, perché chi non è in grado di stupirci non è in grado di conoscere, non è in grado di amare. Inginocchiamoci umilmente come i magi e riconosciamo in questo bambino l'uomo salvatore, il Dio che è onnipotente e il re di giustizia e di pace. La stella. Brilla la stella e accompagnaci a Dio. Splendi dentro il nostro buio, lungo le nostre oscure strade, nelle nostre notti incerte. Luce di Dio, sciogli il buio della solitudine, le notti dell'egoismo e dell'autosufficienza, il dubbio che indebolisce la fiducia e la gratuità. Accompagnaci lì, dove Dio continua a nascere. Insegnaci ad inginocchiarci di fronte all'umiltà, ad imparare dalla povertà e dalla generosità, luoghi che Dio continua a preferire per manifestarsi. Amen. Buona Epifania.